La scatola magica. Buongiorno, buongiorno da Cecilia Di Lieto. Benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, la trasmissione che dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e mezzo vi tiene compagnia, ma soprattutto vi fa protagonisti assoluti, perché questa scatola magica la riempiamo insieme. E la riempiamo insieme di musiche, pensieri, sentimenti, emozioni, valori, principi, bla 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 bla, parole, insomma cose che ci sembrano belle, importanti, intense, che ci viene voglia di sottolinearle e ci viene voglia anche di condividerle, soprattutto, oltre che di curarle. Questa è sicuramente la settimana che possiamo definire incandescente, perché dal punto di vista climatico, insomma, ce la stiamo vedendo abbastanza tosta, mettiamola in questa maniera. Le temperature sono molto alte, molto anche sopra la media, c'è la tragedia, nelle tragedie degli incendi che hanno, come dire, il loro terreno ideale con questo clima e con le mani assassine che ci mettono molto spesso la loro. Ve lo dico, domani la scatola magica non c'è, perché la programmazione di Radio Popolare è modulata proprio per la giornata di Ferragosto, però in qualche modo c'è anche un pezzetto della scatola magica, perché domani verrà riproposta una serata che c'è stata qui all'Auditorium Demetrio Stratos, organizzato da considera l'Armadillo. Ed è una serata che avevamo dedicato ad Anna Giordano, una straordinaria figura di attivista che giovanissima in Sicilia, partendo da Milano e finendo in Sicilia, è riuscita, pur giovanissima, a muoversi e a coinvolgere e a fare un lavoro straordinario a proposito del bracconaggio sui rapaci migratori che attraversano proprio la Sicilia, lo stretto di Messina e via di seguito. Insomma, credo che sia una puntata molto interessante. I più assidui di voi sanno benissimo che per contribuire al contenuto della scatola magica basta inviare un SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013, oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it, o ancora con telefonata allo 02 33 001 001. Unica regola è che quando, insomma, sta partendo una canzone, una musica, ecco, diciamo che la regola, l'unica ferrea di questa trasmissione, è che in generale la musica non si interrompe, perché la musica non è mai un riempitivo, ma è una delle grandi protagoniste di questa trasmissione. We'll be right back. E come dico a volte, insomma, io mi permetto di dare il mio personalissimo contributo alla scatola magica, a volte legandomi a qualcosa che accade o semplicemente, insomma, anche ai miei pensieri, alle mie emozioni, ai miei... insomma, alle cose che ho voglia davvero di condividere anche con voi. E allora non posso non pensare in questa giornata a quella che è l'ennesima tragedia del mare a Lampedusa. L'avete sentito, sono decine i migranti morti e ecco, non so voi, ma per me rimane e torna davvero una cosa insopportabile. Anche perché poi il mare in questi giorni, in questo periodo dell'anno, per noi italiani è particolarmente protagonista, è il luogo dove si va, dove ci si diverte, dove si recuperano le energie. Beh, insomma, il mare è anche qualcos'altro, ahimè. E allora che vi devo dire? Che insomma, intanto sentivo la sua mancanza, perché per me è impossibile una scatola magica senza che ci sia almeno una sua canzone, e poi questa canzone per me rimane un grande, enorme capolavoro, e allora ve la propongo così.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo. vivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Era naturalmente Lucio Dalla, e come sbagliare, credo che sia impossibile. E intanto ringrazio Sergio che dice: mentre i migranti muoiono in mare, il capitone continua a baciare crocifissi e la madre cristiana continua ad addossare le colpe alle ONG che le vite le salvano. E questo è Sergio che ci tiene anche a sottolineare che è abbonato. Poi c'è Maso che metterebbe nella scatola magica, sempre a proposito di mare e di naufragi, la canzone Non è un film, Fiorella Mannoia assieme a Frank High Energy, e Maso sicuramente verrà messa. Non posso mettere quella che tu mi mandi per ragioni tecniche che non ti sto a raccontare. Questa è sempre la scatola magica, avete sempre l'opportunità di contribuire con i vostri pensieri, le vostre emozioni, le vostre proposte, che siano musica, libri, film, pensieri, e come dico sempre, anche emozioni, perché io sono una sostenitrice del fatto che le emozioni siano profondamente politiche, anche loro, e che a volte, se dessimo anche più spazio alle emozioni, qualcosa in più si smuoverebbe. Ma vabbè, queste sono mie personalissime considerazioni. Intanto alle 10:17, visto che nessuno chiama lo 02 33 001 001, ma invece arrivano i vostri messaggi al 331 62 14 013, fatemi dire una cosa: la settimana appena trascorsa è stata una settimana con le famose giornate, la giornata di quello, la giornata di quello e di quell'altro. Allora, di seguito praticamente ci sono state la giornata del gatto, che io ho semplicemente glissato, proprio come se non ci fosse un domani. La giornata dell'elefante, cioè parliamo di animali per me essenziali e fondamentali. E per di più ieri, in cui abbiamo ahimè parlato del lupo, ma del lupo morto, anzi del lupo ammazzato iniquamente, era proprio la giornata del lupo. A questo proposito c'è Giulio che dice: mi è tornata in mente ieri, sono andata a sentirmi il CD, a me lui piace moltissimo dal lontano 1983, ma potresti passare il lupo di Mario Castelnuovo? Giulio, assolutamente promesso che sarà fatto. Intanto, a proposito di cose che accadono e che insomma ci piace segnalare, anche non nello stretto bacino di Milano e zone vicine, proprio perché lo sapete, la radio viene ascoltata grazie allo streaming in tutto il mondo, in pratica. Bene, ci sono alcune segnalazioni che Tiziana Ricci ci ha lasciato mostre che possono essere viste in questo periodo. E allora io stavo pensando a una di queste, ecco, siccome ho parlato di Sicilia, mi piace l'idea di proporvi il servizio che Tiziana Ricci ci ha lasciato. Parliamo della Galleria d'Arte Moderna di Catania, che ospita fino al 27 agosto con ingresso libero la mostra di due grandi fotografi e il loro sguardo assolutamente originale sul giorno del matrimonio. Si chiama Romanzo Italiano, ma io in questo momento ho anche una telefonata. E io chi sono per non dar voce a chi sta telefonando? Pronto? Pronto, chi sei al telefono?
Vittorio.
Ciao,
sono Vittorio Abbonato. Sono quel Vittorio che quando sei la mattina ti manda le foto degli animali.
Ah, tesoro mio, grazie mille. Grazie.
Senti,
Vittorio.
Io ho una seconda casa nell'Appennino settentrionale, nella zona del Piacentino.
Sì.
E uso molto le fototrappole che sono sparse nel territorio dove io giudico utile. E ti devo dire che sia io sia altri che usano le fototrappole hanno notato che di lupi non se ne vede più neanche uno, mentre due anni fa le trappolavo spesso, era anche molto interessante.
Sì.
E non solo, ma anche nella bacheca del comune della zona dove abito, sono affissi degli avvisi di attenzione perché si trovano bocconi avvelenati in certi luoghi dove evidentemente qualcuno pensa bene di liberarsi dei lupi così. Quindi lupi che sembravano numerosissimi tempo fa, sembravano quasi per qualcuno un'emergenza,
sì,
ora non se ne vedono più, quasi più. Fatte di lupi le incontravi in passeggiata e riconoscevi, non se ne vedono più. Quindi questo è...
Sì, è uno spaccato di una realtà terribile, perché io ieri parlando proprio con Massimo Vitturi dell'uccisione volontaria e istituzionale di questo lupo, ricordavo che quotidianamente i lupi muoiono nel nostro paese, muoiono investiti dalle auto, muoiono avvelenati, muoiono intrappolati da trappole che i bracconieri mettono, insomma c'è una moria già così causa nostra, figurati se si scatena la guerra contro di loro come sta sostanzialmente accadendo. Vittorio, cosa vuoi metterci? Sì. Ci mettiamo il lupo o che cosa nella nostra scatola?
Ci mettiamo il lupo.
Ma dai, ma bravo, dai. Allora, allora andiamo di lupo. Grazie mille a te, Vittorio, anche per le immagini che mi mandi. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto? Ciao, sì. Cecilia, buongiorno.
Buongiorno.
Franco.
Ciao Franco.
Ciao, ci eravamo sentiti settimana scorsa che avevo chiesto aiuto per Villa Pizzone di
sì,
Galli
sì.
E Galline. Niente, volevo ringraziarti perché ho sentito la tua risposta, quello che ti ha detto un veterinario, che finché
sì.
fanno i pulcini hanno da mangiare.
Sì, sì,
per cui
saluto,
mi ha tranquillizzato abbastanza.
Okay.
Anche se... Comunque, secondo me continuano. Adesso c'è una chioccia che ha 10 pulcini nuovi, ce ne sono un'infinità. Volevo chiedere anche un'altra cosa. Io ti ho mandato una mail e un messaggio considera l'armadillo di Messenger.
Sì.
Ma tu li leggi oppure sono...
Allora, ogni tanto sui Messenger c'è qualche problema, per cui ho visto, ma non sono, l'ho visto troppo tardi e quindi non sono riuscita ad aprirlo, cioè a un certo punto scade.
Ah.
E quindi purtroppo...
Sì, non lo
sì.
sapevo.
Neanch'io lo sapevo, me ne sono accorto proprio
senti,
cercando...
ti mando un video fatto recentemente dove sono tranquille.
Okay.
Vedi il posto e niente, volevo chiedere anche un'altra cosa, se c'è qualcuno che sa dove posso comprare dei semi adesso in questi giorni per le galline, mangime per pollame.
Mangime per pollame, va bene, sì, sentiamo se qualcuno ti può rispondere.
Ha aperto negozio perché non compro online.
Certo, 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 va bene Franco,
grazie,
sarà fatto.
Tante, ciao.
Un abbraccio, ciao, grazie, grazie mille, ciao, 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 ciao. Ciao. E grazie anche a Franco, alla sua attenzione alle galline e ai galli che pur incredibilmente vivono a Milano, custoditi in qualche modo. Ora non posso più mettere quello che vi volevo mettere a proposito della mostra di Catania, perché è più lungo il servizio del tempo che ci separa dalle notizie di Popolare Network, ma intanto posso dirvi che io nella scatola magica ci metterei la canzone Desamistade di De André. Tutti gli altri viventi oltre a noi umani, gli animali più schifosi, la natura, la bellezza tutta e la pace. Silvia è quella che ci chiede questo e io cercherò naturalmente, come sempre, di farla contenta nei prossimi giorni. Intanto però vediamo tra gli arretrati che mi trovo, gli arretrati sono le cose che nei giorni passati avete richiesto e che non sono riuscita, insomma, che con calma poi riesco a proporvi, e sono sicura di avere degli arretrati. Adesso sto scorrendo la lista perché voi sapete che tra le cose che io metterei nella scatola magica, e questo è una cosa pro domo mia, è il fatto che un po' di disordine nella vita vada bene. E io sono, mi permetto di dire, anche se sono di fede assolutamente repubblicana, un po' la regina del disordine, e quindi a volte faccio un po' di pasticci, ma ciò non toglie che poi riesco, in modo per me a volte incomprensibile, a risolvere le questioni. Ad esempio, c'era Serenella che aveva chiesto questa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo.
Le notizie torna subito dopo la scatola magica.
Quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
Eccoci alla seconda parte della scatola magica. Io dovrei avere una sorta di indennità infarto, perché ogni volta che provo a chiamare un ospite e non mi risponde, mi viene un coccolone. Ma io, come sapete, sono oltre che molto disordinata anche un inguaribile ottimista, eppure una capatosta. E quindi magari con un po' di ritardo, con qualche accidempoli in più, poi alla fine, quasi sempre, adesso sempre ho tutte le dita incrociate, quindi fare i numeri di telefono diventa particolarmente complicato, ma era così per lanciarvi anche un sorriso. Un sorriso sulle mie malefatte. Tra poco confido di presentarvi la nostra ospite, ma sempre per scaramanzia non vi dico chi è. E intanto leggo alcuni dei vostri messaggi. Ad esempio, ieri non ho fatto tempo a leggerlo, ma ce l'avevo ben presente. Solo che adesso perché non mi vieni fuori? Eccoci qua. Diegus dice: cara Cecilia, vediamo come te la cavi con questa richiesta da aggiungere alla scatola magica. Ci metterei un bel cortil party, quelli di una volta, pieni da bere, pieni da mangiare, pieni da ballare nella canicola metropolitana, una unica oasi di gente per bene. Certo che è dura, effettivamente, come diavolo si può mettere? No, la mettiamo sicuramente. Uno di quei bei cortil party. Per chi non conoscesse questa esperienza, per molti anni Radio Popolare, proprio il giorno di Ferragosto, un po' come con la scatola magica, cioè col vostro contributo, ha organizzato la giornata di Ferragosto con tutti che portavano, come si fa quando si va ospiti da qualcuno, tutti che portavano da mangiare, da bere e via di seguito per condividerlo con gli altri, e sono stati veramente anni, posso dire, straordinari, di grandissima bellezza. Grazie Diego per aver ricordato quei momenti, per certi versi epici, della storia di Radio Popolare. Flor dice: grazie a Serenella, grazie a Cecilia por accompagnar estos días calurosos en Milán con calidez. Si riferiva alla canzone con cui vi ho lasciato prima, che era quella voluta appunto da Serenella, grazie alla vida di Violetta Parra nell'interpretazione di Mercedes Sosa. E a questo proposito Letizia dice: grazie per Violetta Parra, nel mio cuore sempre, nel ricordo della mia splendida sorella andata via troppo presto. E Letizia, un abbraccio enorme. E intanto Massimo ci dice anche, per quanto io non ascolti hip hop, rap, per la scatola magica propongo Martino e il ciliegio di Murubutu. E come sapete, prima o poi arriverà anche questo. Allora, adesso io ritorno a tentare di collegarmi con la nostra ospite, sempre con le dita tutte incrociate, e diciamo che per introdurla, mettiamola così, io provo a mandarvi questa canzone. Via!
Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva. Se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina. Vago nell'eternità e sto qua giù, dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho. E questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò.
Ed era Mannarino con l'Arca di Noè, almeno spero, perché vi confesso che io l'ho messo, ma nel frattempo con tutte le dita incrociate continuavo a provare a chiamare la nostra ospite che continua a non rispondere. Grazia dice, aspetta che mi ha fatto ridere perché ci ho messo un po' a capire di che cosa stesse parlando, era forza di tine perché parlavo prima delle dita incrociate, ma nonostante le dita incrociate al momento attuale non riesco a chiamare la nostra ospite, che vi svelerò dopo, ammesso e non concesso che non riesca a collegarmici, ma io ho molto rispetto del fatto che lei non mi risponda, perché in genere se accade è perché presa da grandi emergenze, ma continua a mantare di mistero insomma questa storia. Intanto Angela, sempre riferito al Cortil Party, ci dice: le mitiche melanzane al cioccolato, se potevo non andavo in ferie ad agosto per fare Ferragosto con voi. Sì, è incredibile, ma accadeva anche questo. Invece Re dice: Ceci, come dimenticare la tua trasmissione sui cocktail? Quella era una rubrica dentro un Traditi dalla Fretta che per una stagione feci, era tutta dedicata addirittura un unico cocktail, il cocktail Martini, pensate un po', e furono decine e decine di puntate, però insomma mi divertei veramente moltissimo. Sono le 10:45 minuti, il mio tentativo di agganciare la nostra ospite lo riprovo mentre provo a farvi ascoltare quello che vi avevo annunciato prima, il servizio che ci aveva lasciato Tiziana Ricci a proposito di una mostra di due grandi fotografi a Catania fino al 27 di agosto, e quindi a ingresso libero alla Galleria d'Arte Moderna di Catania, romanzo italiano di Francesco Cito e Franco Carlisi. E a parlarne con Tiziana Ricci è Giusy Tigano, che ha curato per l'appunto la mostra.
Il romanzo italiano, Franco Carlisi e Francesco Cito. Allora, devo dire che qui a Radio Popolare conosciamo molto bene Francesco Cito, che anni fa è anche stato premiato per il suo lavoro sul tema del matrimonio. E Franco sì. Carlisi ce lo presenta lei.
Franco Carlisi è un fotografo siciliano che in questo caso presenzia a questa mostra come protagonista proprio insieme a Francesco Cito per un argomento molto
tradizionale,
molto
diciamo.
Tradizionale, esatto.
Per però la loro lo guardano con un occhio che non è tradizionale.
Assolutamente sì, con uno sguardo assolutamente defilato, che chiaramente ci fa leggere questo evento che è chiaramente un momento di grande trasformazione per le persone, per le famiglie, per le comunità. Ce lo fanno leggere, ce lo fa leggere Francesco Cito come Franco Carlisi in una maniera assolutamente insolita, al di là di ogni stereotipo che siamo abituati a vedere, che conosciamo tutti, che è quella della fotografia matrimonialista classica. Quindi anche Franco Carlisi, come Francesco Cito, in questo progetto si mostra un'Italia appunto variegata, con delle note molto sentimentali, molto appassionate, molto legate a un episodio fortemente emotivo, ma anche a volte un po' più drammatico, piuttosto che critico, piuttosto che quasi ironico, quasi teatrale, no? Come tipicamente certo. Siamo abituati ad essere noi nel nostro paese. Quindi c'è questo contrasto fra il poetico e il disilluso di un rito che ormai fa parte della nostra tradizione da sempre.
Allora, le fotografie di Francesco Cito è stato premiato questo servizio nel 1995 dal World Press Photo. E invece le fotografie di Carlisi di quando sono?
Le fotografie di Carlisi abbracciano diversi decenni. E anche queste fanno parte di un lavoro che è stato premiato più volte, che si chiama Il Valzer di un giorno. Anche questo è un lavoro abbastanza noto, ha vinto nel 2011 il premio Bastianelli e nel 2013 il premio Pisa per il libro appunto Il Valzer di un giorno.
Possiamo dire che ci rimandano delle immagini, tradizionali, nel senso della tradizione del matrimonio, perché anche quelle di Cito è un matrimonio napoletano, per cui ci rimanda anche quello che era il costume, no? Non so poi se si protrae i nostri giorni, questo non saprei. Però, insomma, una volta il matrimonio era una cosa grandiosa, no? Per le famiglie, per il paese, coinvolgeva tutto il quartiere.
Sì, non parliamo di tantissimo tempo fa, era così anche, cioè proprio recentemente, parliamo degli anni 90, di primi anni 2000, non è una cosa così lontana. Io sono a Catania per allestire una mostra e mi è capitato in questi giorni che sono qui di vedere ancora in Sicilia delle spose veramente incredibilmente pittoresche, molto, ancora molto sentito come rito, non siamo così lontani, chiaramente stiamo attingendo con queste fotografie a qualche decennio fa, però voglio dire è una tradizione che continua nonostante
dice la contemporaneità. Non è cambiato molto, insomma.
Non tantissimo, ecco.
Sono 120 fotografie in bianco e nero, una mostra che ha già avuto, ha suscitato interesse e successo a Roma e anche a Brescia. Mi domandavo perché accostare i due fotografi sullo stesso tema?
Dunque, io dirigo un'agenzia fotografica che si chiama GP Art Photo Agency e raccoglie i lavori di molti, di diversi fotografi contemporanei abbastanza vicini, insomma, al nostro mondo italiano ma anche internazionale, e di questo gruppo di lavoro fanno parte entrambi, Francesco Cito e Franco Carlisi. Chiaramente conoscendoli a fondo, avendo con loro una conoscenza professionale di diversi anni, chiaramente questi due lavori saltano all'occhio a chiunque si approcci alla loro professione.
Ma ha visto delle affinità?
E certo, ho evidenziato subito questo grande successo nell'introspezione di un rito così particolare in entrambi, e li ho visti immediatamente nel momento in cui ho conosciuto l'uno e l'altro. Da questo punto di vista li ho visti immediatamente coerenti e ho avuto questa visione di una mostra che fosse chiaramente armonica, che potesse includere tutte e due le visioni del matrimonio visto al sud Italia, perché comunque cambia tanto tra il sud Italia e le regioni un po' più a nord, anche a livello di immagine, insomma, del rito stesso, a livello di percezione anche sociale, no? E quindi mi è sembrato assolutamente incredibile questa assonanza, che poi nella versione di questa mostra si è andata a integrare molto bene anche con una colonna sonora che ne ha creato poi addirittura un eco anche a livello musicale.
Ecco, perché questo l'abbiamo un po' dimenticato, mostra concerto. Perché?
Sì, è una mostra concerto, perché insieme con il progetto visivo abbiamo immaginato di integrare una lettura che fosse anche musicale. Un'idea, appunto, anche questa è una delle mie idee, che è scaturita proprio dalla lettura diretta di questi lavori e che mi è suonata molto bene. Cioè, abbiamo cominciato ad assegnare a un musicista il compito di accompagnare con un pezzo la mostra, e con un pezzo che fosse in coerenza anche sonora, anche con una lettura musicale delle fotografie da parte sua, e da qui il musicista ha creato una visione molto più ampia.
Che è Davide Ferro, no?
Esatto, sì. Davide Ferro ha deciso, si è ispirato moltissimo a queste fotografie appena le ha viste e ha immaginato di creare invece un racconto sonoro che le accompagnasse. Da qui ne è nata proprio una vera e propria colonna sonora, perché ha creato una serie di pezzi, le foto sono 120, quindi c'è tanto da vedere, ha creato una serie di pezzi che a nostro avviso poi sono stati assolutamente coerenti e vincenti.
Chi viene a vedere le fotografie sente anche la musica?
La musica, allora c'è un video gira, diciamo, che fa vedere anche molte più foto di così, queste sembrano tante ma sono solo una parte del lavoro di questi due fotografi, quindi c'è un video che racconta in maniera un po' più allargata questi due lavori, con sotto il sottofondo delle alcune di queste evocazioni che sono le musiche che sono state create per questo lavoro. Ma la cosa più bella è che c'è una forma interattiva di immersione totale per il visitatore che si approccia alla mostra attraverso dei QR code che sono distribuiti lungo tutto il percorso della mostra. Mm-hmm. Quindi mentre si guardano le fotografie si può scegliere di inquadrare lo smartphone di QR code e seguire 1, 2, 3, 10 composizioni musicali, pianoforte solo, che sono state create appositamente per accompagnare la visione. Quindi è solo un modo di espandere il significato e anche l'immersione, diciamo, sensoriale del visitatore.
Allora, questo era il servizio che ci ha lasciato Tiziana Ricci a proposito della mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Catania, che rimane aperta fino al 27 di agosto con ingresso libero. Siccome è un momento in cui la gente si sposta, va avanti, va indietro e via di seguito, può essere un bel suggerimento. La mostra è dei due grandi fotografi, Francesco Cito e Franco Carlisi, si chiama Romanzo Italiano e, come avete sentito, è uno sguardo sul giorno del matrimonio. E assieme a Tiziana Ricci c'era Giusy Tigano che ha curato per l'appunto la mostra. Io ringrazio come sempre Tiziana Ricci per questi suoi regali. Intanto, care e cari all'ascolto, nonostante il mio inguaribile ottimismo e le dita incrociate, in realtà non riesco a parlare con la nostra ospite. Certo che ogni tanto mi fate anche impressione, perché Simone ha scritto dicendo: scommetto che la tua ospite è Monica Pais. Sì, esattamente, Monica Pais è la veterinaria della clinica Due Mari di Oristano, che amiamo, a cui vogliamo un grande bene, che io volevo oggi con noi perché simbolicamente domani è il compleanno di Palla, il cane, anzi la cagnolotta recuperata in condizioni terrificanti proprio e salvata grazie alla clinica Due Mari. Palla, che è diventato il simbolo degli animali di nessuno, come si suol dire, e io ci tenevo molto a festeggiare Palla con Monica, perché Palla è stato poi motore di grandissimi progetti e di grandissima attenzione proprio agli animali di nessuno. E ahimè, l'estate, l'agosto in particolare, è poi il mese dove le atrocità nei confronti degli animali, che dovrebbero essere tra virgolette i migliori amici dell'uomo, e ho messo tutto tra virgolette, risaltano, no? Abbandoni, è incredibile nel 2025, però gli abbandoni ci sono, crudeltà nei confronti degli animali, incendi con la devastante scia di orrore e di sangue, anche oltre che degli animali umani, a volte anche degli altri animali. Insomma, Monica Pais mi sembrava proprio la voce giusta, ma se non mi risponde, ahimè, è perché sta facendo qualche cosa a proposito degli altri animali. Magari, come è successo nei giorni scorsi, era lì a inanellare i giovani fenicotteri che poi se ne vanno e partono. Ma chissà, se non riesco. Quindi, Simone, io non so se se ti poteva scommettere sull'ospite di giornata, ci avrei portato almeno un euro. Questo è Diegus. Vabbè, ragazzi, sono scontata. Questo mi volete dire? Ma non lo so, spero di no. Intanto, allora, io penso che recupererò questo collegamento con Monica Pais uno dei prossimi giorni, perché trovo che sia sempre una fonte di ispirazione, di positività e di straordinaria energia. Quindi questo mi sembra sempre una cosa bella e importante. E quindi per oggi, per adesso, la do, ahimè, irrecuperabile. Ma siccome prima Silvia voleva un De André, ma non glielo metto adesso, sono andata a recuperare invece una interpretazione di Zucchero di De André, che a me piace moltissimo, mi dà un po' i brividi e mi piace proporvelo. Via, poi dopo voltiamo pagina. In questo concerto di tributo a Fabrizio De André, fatto l'anno dopo la sua scomparsa, insomma, ecco, devo dire che fa parte di quelle musiche che mi piacciono tanto. Intanto Elena dice: nella scatola magica ci metterei La sposa di Giuni Russo in una versione dal vivo davvero mistica ed ispirata, e con lei tutta la bellezza universale e salvifica della musica. Grazie Elena, anche perché La sposa, peraltro, è una delle canzoni che io amo profondamente, di Giuni Russo, che è peraltro cantante che io amo profondamente. Antonella scrive dicendo: sarà arrivata ad Amsterdam, credo, Patrizia, Patrizia è l'ascoltatrice che ieri ci diceva che partiva in camper per Amsterdam per raggiungere la figlia, e dice: mi sono emozionata che anche la mia figlia abita lontano e la rivedrò tra un mese dopo 8 mesi. Nella scatola metterei i figli lontani. Un abbraccio anche a te, cara Antonella, grazie per questo tuo messaggio, e naturalmente un abbraccio alla tua figlia lontana. Ma io, a proposito di musica, di magie, di insomma di valore a volte salvifico che la musica può avere, non posso che dare il benvenuto a Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Cecilia. Beh, di magia ne ho tanta, perché ovviamente io sono a Pesaro per il nostro tradizionale appuntamento con il Rossini Opera Festival, che è arrivata all'edizione 46. Ecco,
intanto per Bacco, sono... tanto, 46.
Tanto, e tanto anche per me, che vengo a Pesaro dall'83 e quindi ho svelato. Senti, sì. Dunque, prima opera della trilogia, perché sono 3 opere quest'anno, è Zelmira. Piccolo cappello introduttivo, è sì. L'ultima opera scritta da Gioacchino Rossini per il Teatro San Carlo di Napoli. Il periodo napoletano di Rossini è un periodo eccezionale, quindi lo possiamo chiamare il giovane favoloso, un po' come,
come il Leopardi,
Leopardi. Certo. Assolutamente, questo sì, è giovane proprio, perché Rossini compie questi miracoli dai 20 ai 30 anni, pensate un po', quindi certamente non ottantenne. Sì. E Zelmira è un'opera seria, quindi non buffa, grandiosa dal punto di vista musicale e vocale, una sorta di summa di tutti gli esperimenti che lui è riuscito a realizzare a Napoli. È un'opera che ha una fortuna che si è diradata già nel corso dell'Ottocento, semplicemente per questo motivo, perché era troppo avanti con gli anni, cioè Rossini vedeva troppo in là, e quindi un'opera che non è stata completamente capita, oltre a essere difficilissima da cantare. Poi sapete che a partire dagli anni 80 del secolo scorso, possiamo dirli, è iniziata la Rossini Renaissance, che ha trovato proprio qua a Pesaro il suo fulcro. E qua a Pesaro è la terza volta che si fa, la prima è stata nel 1995 e l'avevo vista, e poi la seconda nel 2009. Pesaro non ha avuto stranamente il primato, perché il primato c'era avuto l'Opera di Roma, dove è andata in scena nel 1989, quindi l'abbiamo scoperta alla fine degli anni 80. Protagonista, ecco, questo è un fatto curioso che vi voglio segnalare, è la grande Cecilia Gazzia, che oggi è la sovrintendente dell'Arena di Verona, ma che è stata un grandissimo soprano, in particolare rossiniano, ed è la mamma dell'attuale soprano protagonista dell'opera, ecco. Cioè Anastasia Bartoli. Ecco, ecco, è un caso unico nella storia.
Fermati un secondo, io peraltro, peraltro io ho preparato un Riedi al Soglio da mettere a coronare il tuo servizio, e guarda un po', è interpretato da Cecilia Bartoli.
Guarda, io vi posso dire che è un record, io l'ho incontrato in arena, perché sapete che vi ho fatto appunto la recensione dell'arena, e le abbiamo detto: Cecilia, è un record, non è mai successo, ecco, solo nella storia, solo nell'Ottocento, padre e figlia, in questo caso madre e figlia, oltretutto sullo stesso repertorio. Allora, Zelmira ha un libretto, devo dire, che non aiuta moltissimo, di un grande librettista, però nella specie è stato abbastanza confuso. Ve lo spiego in due parole: un re detronizzato, Polidoro, siamo a Lesbo, quindi in Grecia, che viene salvato dalla figlia Zelmira e protetto in segreto dal suo usurpatore, che è il cattivo Antenore, che è uno dei due tenori. Finché non sarà rimesso sul trono dall'altro tenore, Ilio, che è il consorte di Zelmira, e che fa fuori ovviamente Antenor e Lecipo, insomma i nemici. E Zelmira si difende durante nell'opera inutilmente dagli inganni orditi, dalle menzogne ordite dai cattivi, finché insomma questi inganni non vengono scoperti, il padre torna sul trono, la figlia respira in una inebriante cabaletta finale, trionfo delle fioriture del bel canto. Allora la prima cosa che vi devo raccontare è che questo allestimento del ROF 2025 indubbiamente colpisce, e ci mancherebbe, perché? Perché a metterlo in scena c'è uno dei più grandi registi della scena operistica mondiale, Callisto Bieito, lo spagnolo maledetto potremmo dire, sì, perché è famoso per i suoi spettacoli d'opera provocatori e dissacranti. Debuttava a Pesaro, quindi prima volta a Pesaro, e provocatorio e dissacrante sarebbe anche questa sua Zelmira, intanto perché siamo nel nuovo spazio restaurato e riaperto l'anno scorso dell'ex Pala Festival, che ora si chiama Auditorium Scavolini, che è stata la palestra di spettacoli che hanno fatto la storia del festival. Allora Callisto Bieito ne approfitta e costruisce uno spettacolo, devo dirvi, visivamente monumentale, da vedere intanto in tutti e quattro i lati dell'auditorium, cioè dalle gradinate, togliendo le poltrone di platea e piazzando quindi al centro questo enorme scacchiera luminosa, su uno dei lati ci sta l'orchestra e tutto intorno ci sta questa scacchiera, una buca con la terra, una vasca con la piscina, insomma l'idea è ottima, visivamente ottiene l'effetto. La seconda idea è quella di sfruttare integralmente lo spazio, e perciò cosa succede? I cantanti non sono nella solita posizione frontale, ma girano continuamente per questa enorme pedana luminosa. Ecco, devo dire che la soluzione ha un inconveniente non da poco a teatro, no? Di sperare che il cantante ti si piazzi davanti o perlomeno di lato, se no non lo senti, se è di schiena ti canta dalla schiena, e quindi questo è un inconveniente. Terzo punto, Bieito sicuramente sa far recitare le persone, e quindi i cantanti recitano.
Beh,
tutti.
Che è sempre una bellezza vedere, no?
È sempre una bellezza, sì. Perché tu vedi, giustamente, hai detto la cosa giusta, tu vedi dei cantanti che di solito siamo abituati a vedere come delle statue, che invece hanno una fisicità, posso dire, strepitosa. E qui incomincia Bieito a cambiare le carte in tavola, no? Ad esempio, tu non ti aspetti che il cattivo dell'opera, che è il tiranno, l'usurpatore Antenore, no? All'assassino del trono Esupro. Cioè
il fetente, come diremmo a Napoli, insomma, no?
Fetente, come diresti a Napoli, e quindi tu te lo aspetti come un cattivo di quelli forti, come si vedono nei film polizieschi, e in realtà è un bambinone mai cresciuto. Poi Ilo è il secondo tenore, cioè il marito che è andato in guerra, che è un eroico guerriero nel libretto, invece è un militare molto sofferente, perché ovviamente è reduce dalla guerra, canta spesso curvo e non si è ripreso più da questi orrori, quindi vedi come lui è intervenuto nel cambiare i caratteri. Il vecchio padre di Zelmira, che dovrebbe essere un vecchio indomito che lei tiene nascosto, se no lo fanno fuori, sì, è una specie di fantasma bianco decrepito che pesa ovviamente sulle spalle della figlia. Zelmira stessa ha le certezze di Anastasia Bartoli, così si chiama la figlia di Cecilia Gasbia. È superba, veramente, è una donna bellissima, è una straordinaria guerriera che veste due abiti, è l'unica che veste due abiti, uno in gonna ampia e corsetto e l'altro in pantaloni, e ha sempre gli anfibi ai piedi. Questa sì è una bella guerriera. Allora, questo è un bell'impatto. Fin qui abbiamo capito tutto da come ve l'ho raccontato, e capiamo anche che Bieito ha volutamente stravolto lo spettatore e le aspettative, ma poi Cecilia incominciano i problemi. I problemi sono gli indovinelli. Cosa sta succedendo? Perché Bieito sa far muovere benissimo le sue pedine, eppure il coro ci fa partecipare, non siamo mai stati così vicini al palco e quindi dentro l'azione. Ma omette, non so se volutamente o non volutamente, di chiarire tutti i dettagli, quindi la regia resta un po' sospesa nel vuoto, perché promette molto e mantiene poco. Ti potrei fare, e non lo faccio, tantissimi esempi in cui tu non capisci che cosa sta succedendo, te ne faccio solo un paio, no? Il re assassinato, che si chiama Azzorre, resuscita dopo essere stato impacchettato nella plastica e si aggira per la scena onnipresente. Di solito ovviamente non lo si vede perché non canta, non deve cantare, sono un elemento dell'antefatto. Nulla di grave, per carità, noi che siamo abituati alla prova, alla prosa. Però dovremmo capire quello che fa. E se spesso, anzi troppe volte, non capiamo il senso dei gesti che fanno. Quindi ci sono tantissimi gesti, gestualità e recitazioni nell'opera di cui noi ci chiediamo il significato, noi pubblico, sì. E non lo troviamo. Magari non c'è, magari ci sarà. Ad esempio, Eadice, che è un altro personaggio, si gira per gli spalti, cioè per le gradinate, con le ali di un angelo. E non si capisce perché. Il gran sacerdote, con personaggio minore, compare sulla scena con i capelli verdi, il pannolone, un'urna in plexiglass trasparente in mano, e anche qua tu ti chiedi ma perché. Invece, come vi ho raccontato, su altre cose riusciamo a capire. E poi ci sono le esagerazioni che si pagano, e l'esagerazione più grande è la seguente: il cattivo ha un fido che esegue tutti i suoi comandi, che si chiama Leucippo, che è l'aipante, lo conosciamo tutti, Gianluca Marghieri, che a un certo punto si spoglia a torso nudo. E ovviamente è palestrato,
è palestrato,
e allora capiamo che ha una relazione erotica con Antenore, e qui ulteriori esagerazioni. Nessuno si scandalizza naturalmente, ma molti effetti, in poche parole, sono esilaranti. Quindi, ricapitolando, grande regista, ma l'opera deve essere decifrabile in tutto e per tutto, e molte cose non riusciamo a capirle. Invece vengo alla parte strapositiva, sì, della serata, è, sì, la resa vocale, okay, perché il tenore Nea Scala e il soprano Anastasia Bartoli sono stati splendidi, sono stati già la coppia d'oro 3 anni fa di Edoardo e Cristina, e poi l'anno scorso del premiatissimo Ermione. L'anno scorso sono stati strapremiati, compreso il mio voto. Sono due grandi personalità, Cecilia, dotati di una fisicità impressionante, e poi che canto, una spavalderia, una gara spericolata a sottolineare le prodezze della scrittura tremenda, dal grave all'acuto, di Rossini. Anastasia Bartoli è un fenomeno, non c'è altra spiegazione. Il timbro privilegiato, la voce potente, lancia acuti come palle di fuoco, che ha una coloratura sicurissima. La madre alla prima era in scena e seguiva trepidante, però la figlia veramente ha superato se stesso. E il terzo fuori classe è il tenore Lawrence Brownlee, sicuro su tutta la gamma, anche lui lancia i sovracuti come se fossero delle palline facilissime. Meno efficaci gli altri, che sono Marco Mimica, che è il padre Polidoro, Emma, che è Marina Biotti. Sono ottimi in scena, ma diciamo più censurabili come cantanti. Infine l'orchestra, corretta, è ritornata all'orchestra del Comunale di Bologna, al Rossini Opera Festival. Giacomo Sagripanti ha avuto un compito molto difficile, perché seguire tutti mentre si aggirano per questa scena monumentale è difficile, è stato bravissimo. Dipana con molta sicurezza questa matassa, diciamo che non realizza una concertazione sorprendente e memorabile. Alla fine però c'è stato un successo veramente entusiasta per i cantanti e il direttore, malgrado il comprensibile sconcerto che hanno lasciato le soluzioni registiche. Faccio un'ultima chiosa, sì. Peccato che molti si siano scagliati sulle cosiddette regie moderne, le regie che attualizzano, ma la colpa non sta nelle regie moderne. Tradizionale o moderna, la regia, al di là dell'etichetta, deve essere riuscita. Quando riesce bene sono belle tutte, quando riesce male allora le critichiamo, non è colpa, no? Ti pare del regista che ha voluto attualizzare e fare una regia moderna, è che si deve tenere un determinato.
È certo che ci sia una logica in quello che avviene sulla scena, certo.
Esatto.
Senti Giovanni, siccome, come lei mi insegna, Riedi al Soglio è lungo, insomma, quindi io voglio dare agli ascoltatrici, agli ascoltatori, un esempio di quello che anche la difficoltà, cioè tu parlavi prima, no, della sì, splendida interpretazione di musica che è straordinaria anche nella sua ardita prova per le corde vocali, vediamo così.
Sì.
Allora, volevo dire, chiederti di chiudere con Zelmira per dire se c'è ancora la possibilità di andarla a vedere?
Sì, ecco. Sicuramente, se potete andatela a vedere, ci sono, le recite sono in tutto quattro,
okay.
La prima e la seconda è stata ieri sera, ce ne sono ancora due e i posti ci sono, questo la dice un po' lunga però perché non era strapieno, era mezzo vuoto,
sì.
Però insomma vale, secondo me vale la pena, se qualcuno si trova nei paraggi e vuole fare un'esperienza, sicuramente ecco, farà un'esperienza vocale pazzesca.
Importante.
Fai sentire Rivi a Soglio, ecco, e probabilmente
e che così capirete. E invece noi ci sentiremo, Giovanni, lunedì, perché ci darai conto delle altre due opere che
esatto.
Il Festival di Rossini propone. Dici esatto. solo i titoli perché non abbiamo più tempo.
Ti dico i titoli, una è L'Italiano in Algeri e sarà esplosiva perché protagonista è una cantante amatissima a Pesaro, Daniela Barcellona, che farà la parte di una drag queen,
okay.
Quindi ci aspettiamo di tutto,
sì.
Esatto, ci aspettiamo di tutto, e La Cambiale di Matrimonio di Rossini è la terza opera.
Perfetto.
Ecco, ci sono tantissimi concerti.
Allora, Giovanni Chiodi, come sempre, grazie mille per averci fatto viaggiare tra questi spettacoli straordinari comunque, e allora ti saluto, ti ringrazio e vado con Riedi al Soglio da Zelmira di Rossini nell'interpretazione di Cecilia Bartoli. Grazie mille, Giovanni.
Cecilia Gazzia.
No,
la fai con la Bartoli,
sì,
magnifica,
questo, volevo dirti
magnifica,
questo.
Magnifica, un'altra Cecilia.
Certo, siamo pieni di Cecilie, va bene. Ciao
bellissima.
Giovanni, grazie mille.
Ciao, grazie.
Thank you.
Ed era Cecilia Bartoli in questo Riedi al Soglio dalla Zelmira di Gioacchino Rossini. Anche se non amate la lirica, spero che questa straordinaria interpretazione, insomma, vi abbia trasmesso delle emozioni e anche persino della frescura, mi viene un po' da dire. Stiamo chiudendo la nostra puntata della Scatola Magica, ma non posso non leggervi gli ultimi messaggi. Antonietta: nella scatola magica io vorrei mettere Gaza, i bambini di Gaza, i giornalisti di Gaza, il genocidio di Gaza. E Antonietta, lo do per scontato che ci sia nella nostra scatola magica. Ricordo comunque che tutti i giorni in Piazza del Duomo dalle 18.30 alle 19.30 c'è un presidio, un flash mob, diciamo così, in Piazza del Duomo qua a Milano. Letizia ci dice, vabbè, apprezza la versione di Ho visto Nina volare che vi ho mandato prima, dice: ho consumato quel CD live, approfitto per dirti che nella scatola magica ci metto i bambini spettatori inconsapevoli degli errori degli adulti. Degli errori, e mi viene da aggiungere anche degli orrori, perché non so come altro dire. In tutto ciò ringrazio come sempre tutte e tutti voi che ci avete che avete insomma contribuito a questa scatola magica. Mauro dice: "Inscatoliamo il bello tango dall'opera buffa di Guccini, dedicato agli agricoltori dell'orto dell'Oltrepò Pavese, che hanno finito il mais e aspettano l'uva, e a Ferragosto tutti in balera". E questa è l'esortazione di Mauro. Io vi ricordo invece che continua anche il giorno di Ferragosto, grazie alla Cineteca di Milano, al Castello Sforzesco, la proiezione gratuita di alcuni grandi film, e il 15 sarà proprio Mamma Mia. Vi ricordo che persino il giorno di Ferragosto ci sarà la possibilità di visitare, e ve lo consiglio caldamente, la mostra La Pop Art animata di Bruno Bozzetto, sempre lì alla questa volta alla Cineteca di Milano, che è in viale Fulvio Testi al 121. Mi raccomando, non perdetevi anche questa mostra. C'è anche Milano che sale, che il giorno di Ferragosto sarà a Cascina Cuccagna. Insomma, un po' di cose in giro ci sono da fare. In ogni caso, voi, mi raccomando, cercate di passare il meglio possibile questa giornata un po' scansione dell'anno, diciamo così, punto di passaggio dell'anno. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì, sempre dalle 10 alle 11.30, per aprire assieme a voi la scatola magica, rimetterci dentro un sacco di cose. Oggi ho fatto un'incetta di musica pazzesca, quindi andiamo avanti così. E intanto un grande abbraccio, anche se fa caldo, da Cecilia Di Lieto. Ciao ciao!